Alleluia. Penso che siamo tutti servi, anche perché se non siamo servi siamo signori, e se siamo signori cominciano i guai. Siamo servi dell'unico Signore, amen. Siamo felicemente servi dell'unico Signore, siamo incommensurabilmente felici di essere servi suoi, amen. E io lo dico ogni volta che vengo qui, ma è sempre una gioia, come abbiamo cantato, che si rinnova. È bello vedere figlioli e figliole di Dio, ma poi c'è un legame affettivo particolare con questa comunità, anche perché mia moglie ha parte delle sue origini nella zona del Montello, e quindi quando siamo venuti molti anni fa, che non c'era una testimonianza evangelica, perlomeno di tipo pentecostale, pensavamo, ma Signore, come si farà? Lei ha anche qualche parente in queste zone? E quando poi abbiamo visto che Dio aveva provveduto, veramente ci siamo particolarmente rallegrati. Io stamattina voglio condividere qualche brano di scrittura molto semplice, molto noto, e non ho la pretesa di chiamarlo un sermone, ma così una riflessione che nasce un po' da qualche cosa che possiamo prendere dalla parola e che nasce anche, credo, dall'esperienza di tutti i giorni. Perché alla fine la fede è esperienza. Amen? Siete convinti di questo? Se la fede non è esperienza, e allora cosa abbiamo immagazzinato? Soltanto delle notizie, abbiamo fatto il salto della quaglia, ad alcune dottrine siamo passati ad altre dottrine, ma la sostanza è rimasta sempre quella. La fede è esperienza perché Dio è un'esperienza, tra le altre cose. Si fa esperienza col Signore. Amen? Io ricordo quando ho cominciato a frequentare la Chiesa, quando il Signore ci ha salvati quasi 30 anni fa, che si usava molto questa terminologia tipica evangelica, no? Quando uno faceva qualche esperienza diceva, fratello ha fatto esperienza col Signore, no? E io quando sentivo parlare di qualcuno che aveva fatto esperienza col Signore ero invidioso, dicevo, come quello ha fatto esperienza col Signore, perché io non posso fare un'esperienza col Signore? Ma è ogni giorno un'esperienza con Lui. Amen. Io ho sentito una frase che si sente ripetere abbastanza spesso, quando guardiamo alla nostra vita in Cristo, credo che con molta umiltà dobbiamo riconoscere che non siamo quelli che avremmo dovuto o potuto essere, ma con altrettanta onestà dobbiamo anche riconoscere che non siamo neanche quelli che eravamo. Amen. E questa è la grazia di Dio. Sono quasi 30 anni che conosciamo il Signore, mia moglie e io, e molte volte più il tempo passa più veramente mi trovo assolutamente, non dico immeritevole perché questa è una cosa ovvia, ma assolutamente non qualificato, assolutamente inattendibile, insufficiente, non so che termine trovare. Eppure dico, nonostante questo, per 30 anni se sono ancora rimasto fermo è perché Dio è veramente buono. Amen. E questa è l'esperienza che noi facciamo, che il Signore ogni giorno ci rinnova la sua benignità, come dice un cantico che a me piace molto. Io vorrei condividere un verso di scrittura che possiamo trovare in Matteo capitolo 7, leggiamo pochi versi, dal 24 al 26, anzi il 27, Matteo 7 dal 24 al 27. Alleluia. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Qual è la differenza fra queste due case? Due case, all'apparenza uguali. Eppure, dopo un'inondazione, dopo una tempesta, dopo un vento impetuoso, ne abbiamo avuto prova qualche giorno fa a Pordenone, quando improvvisamente si è fatto buio alle 3 del pomeriggio era nero, che le macchine hanno dovuto accendere le luci, e io ho pensato istintivamente a quello che è successo il giorno in cui Gesù è andato sulla croce, no? Che dice il testo che improvvisamente si fece buio, e vedevamo queste nuvole nere correre veloci come un fiume, il vento all'improvvisamente è arrivato a 150 km orari in città, e le case sono rimaste in piedi, perché hanno un fondamento, ormai si sa come costruire, no? Le case oggi crollano, perlomeno nei paesi civili, soltanto quando il terreno si spacca sotto o quando c'è qualche cosa assolutamente di imprevisto e di imprevedibile. In altri posti noi vediamo che le case crollano con facilità. Molte volte succede un terremoto, la stessa energia sviluppata in un posto, diciamo, occidentale, e la stessa energia si sviluppa in un posto del cosiddetto terzo mondo, vediamo che da una parte ci sono crolli e distruzioni, dall'altra parte le case rimangono in piedi, magari ci sono danni di altro tipo, ma non certo le devastazioni che vediamo in certi poveri paesi. Ora, quindi la differenza è chiara, è semplicemente data dal fondamento. Questo significa che le tempeste della vita, le circostanze avverse, le cose negative accadono nella vita di tutti. Io so che si è sviluppata in questi ultimi anni una dottrina che tende a separare i cristiani, i credenti dai non credenti, e che vuole dimostrare che quando tu sei credente tu non avrai mai prove, tu non avrai mai malattie, tu non avrai mai difficoltà, e se ci sono queste difficoltà molti arrivano a sostenere che evidentemente c'è qualche peccato, e se il peccato non è nella tua vita forse è il peccato di qualche tuo nonno o qualche tuo bisnonno. Pensate a questi poveri fratelli, quando gli capita qualcosa, quale stress emotivo debbono avere, debbono fare le ricerche genealogiche per andare a vedere. Io avrei difficoltà enormi, perché io ho origine in mezza Europa, c'è una nonna ungherese, una bisnonna rumena, una sembra addirittura che venga dall'Olanda. Pensate che giro del mondo dovrei fare per andare a cercare tutti i loro peccati, no? Ma queste possono essere, come dire, argomentazioni, filosofie. Se noi andiamo al testo, la scrittura ci dimostra molto chiaramente che l'anima che pecca è quella che morrà, tanto per cominciare. Io non voglio parlare di questo, ma voglio arrivare a dare un pochino di sollievo alle nostre prove e alle nostre angosce. E soprattutto il Signore, in un episodio famoso, quando c'era il cieco nato, vi ricordate? I discepoli gli chiedono: Signore, ma questo perché è cieco? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Ora, se questo era un cieco nato, come poteva aver peccato lui? C'era a quel tempo una dottrina di pensiero che pensava, che considerava che i peccati si potessero commettere anche nel grembo materno. Non so per quale astruso processo mentale arrivassero a questo, ma comunque c'era una corrente che pensava questo. Ma al di là di quello che pensavano gli uomini, ciò che è qualificante è ciò che risponde Gesù: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma questo è avvenuto perché? Per la gloria di Dio. Amen. Allora, Gesù non stava dicendo che lui non aveva commesso dei peccati, il cieco, e non stava neanche affermando che i suoi genitori non avessero commesso dei peccati, perché la scrittura dice che tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Stava semplicemente dicendo che il nesso tra quella condizione, tra quel problema e il presunto peccato commesso da quell'uomo non esisteva. C'era qualche cosa di esteriore, di esterno, che andava al di là della comprensione umana. E il Signore lo guarì. Faccio questa premessa per dire che cosa? Noi esseri umani vorremmo sempre vivere bene, vorremmo non avere mai problemi. E badate, se con un po' di onestà stiamo attenti alle nostre preghiere, vedremo che le nostre preghiere, esauriti gli alleluia, gli amen, il ti adoriamo, il ti amo, poi ci sono una serie di consigli dati a Dio, una serie di suggerimenti e una serie di richieste. E molte volte noi diciamo a Dio quello che Lui ha detto di fare a noi. Signore, provvedi per quelli che hanno fame. Io ho sicuramente dei chili in eccesso, quindi ho qualche difficoltà a fare questa preghiera. Che dovrei piuttosto dire: Signore, insegnami, dammi grazia di mangiare di meno e magari di utilizzare meglio il di più che utilizzo per me a favore di quelli che invece non ne hanno, no? E potremmo portare tanti altri esempi di questo genere. Dio permette che ci siano prove e difficoltà nella nostra vita per un motivo molto semplice. Badate, io credo che tutto il lavoro dello Spirito Santo è volto a far sì che noi stabiliamo una relazione salda con il Signore. Amen. E per arrivare a questo risultato, e questo processo è un processo che dura tutta la vita, che non si esaurirà mai, Come disse un uomo di Dio, il paradosso di Dio è che quando lo hai conosciuto continui a cercarlo. È così. Io ho conosciuto per grazia di Dio il Signore 30 anni fa, ma continuo a cercarlo. E tutti i giorni dico a me stesso, non ho ancora capito niente di te. Ho solo visto qualche piccola goccia della tua gloria, qualche piccolo segno della tua bontà. E qualcuno disse che quando noi pensiamo di descrivere, di identificare Dio in qualche modo, Dio è esattamente l'opposto di quello che noi abbiamo pensato o identificato. Eppure nonostante questa sua immensità, questa sua grandezza, Lui si fa conoscere. Pensavo, quando abbiamo iniziato quel tempo così dolce di adorazione stamattina, questa è una piccola sala con poche persone, credo che fra di noi non ci siano persone a livello sociale particolarmente conosciute, particolarmente importanti. Noi lo chiamiamo re, diciamo tu sei re, noi ti proclamiamo re, ma lui è re anche se noi non lo proclamiamo re. E nonostante questo, lui è così buono, così dolce, così amorevole, così compassionevole da venire in questo posto e da celebrare questo culto insieme a noi. Il nostro Dio è questo, amen, lui non ci ha disprezzati. E proprio perché vuole che lo conosciamo meglio, molte volte le tempeste, le difficoltà debbono verificarsi nella nostra vita. Ora io vorrei sottolineare un fatto. Per fondare qualche cosa sulla roccia, se la roccia è fuori, tu appoggi qualcosa sulla roccia. Io non so come si faccia a costruire, per fortuna non devo costruire case. Ma immagino che se qui il testo mi dice che la casa deve essere fondata sulla roccia, ci deve essere un legame, un contatto diretto tra la costruzione e la roccia. Ma se la roccia non è a vista, che dobbiamo fare? Dobbiamo scavare, dobbiamo eliminare tutto quello che non è roccia, tutto quello che apparentemente può essere roccia. E questo processo è un processo lungo ed è un processo doloroso. Perché lo Spirito Santo ci porterà pian piano, non vi preoccupate, lo fa per gradi. Non elimina tutto dalla vostra vita su un colpo. E, dicevo, parlando con i fratelli stamattina, una frase che io uso abbastanza spesso, quando il Signore ci salva, ci rivela Cristo. Amen. Non ci rivela la Chiesa. Se ci rivelasse la Chiesa, io non so quanti di noi sarebbero qua stamattina. È vero? Perlomeno ci rivela la Chiesa, ma ce la fa vedere attraverso i suoi occhi. E tu guardi intorno e vedi che tutti sono santi, che tutti sono belli, che tutti sono preziosi, che tutti sono speciali. Poi nel tempo cominci a vedere che le cose non sono così. A quel punto tu hai due alternative. O ti scandalizzi e te ne vai, oppure entri nella logica del servo e guardi che Gesù Cristo è venuto per lavare i piedi e fai la stessa cosa. E non ti poni il problema se quel fratello... Questo non significa che noi non dobbiamo predicare le cose giuste, che qualche volta la Chiesa non debba prendere delle posizioni anche rigide, anche, come dire, forti, no? Ma sostanzialmente noi siamo chiamati a un ministero di servizio, di amore, di comprensione, di accoglienza. Ora dicevo, per porre la casa direttamente sulla roccia c'è questo processo che lo Spirito Santo spiritualmente fa nella nostra vita. E come lo fa? Togliendoci tutte le false sicurezze. Io lo so che questi messaggi non sono molto popolari, la gente vorrebbe, ma che, siccome credo che questa sia una chiesa sana, credo che capite ciò che sto condividendo, cercando di condividere con voi, no? È molto più facile chiamare le persone a dire Signore guarisce, salva, fa questo, fa quello, fa quell'altro, ed è tutta verità. Però io leggevo delle statistiche veramente scioccanti. Billy Graham passa come il più grande evangelista del secolo, ha fatto crociate dove ormai le persone presenti si contano a milioni e milioni e le persone, tra virgolette, salvate si contano anche quelle a centinaia di migliaia o forse milioni. Il problema è che molte volte la Chiesa considera salvati quelli che vengono avanti a un appello, ma poi dopo un po' di anni di quelle persone ce ne sono ben poche nelle Chiese. Allora significa che è giusto che noi dobbiamo evangelizzare, incoraggiare, anche qualche volta stimolare, suscitare un pochino questo desiderio di servire Dio. Ma poi c'è un lavoro insostituibile che fa lo Spirito Santo ed è per questo che molta gente va via. Perché molta gente non vuole rinunciare alle proprie certezze. Badate, io sono convinto che quando Abramo disse, quando Dio disse ad Abramo, dammi il tuo figlio, il tuo unico, quello che tu ami. Se gli avesse detto ti do due possibilità, o mi dai tuo figlio o mi dai la tua vita, io sono sicuro che Abramo avrebbe dato la sua vita. Non ho ombra di dubbio su questo. Abramo poteva dare la sua vita perché amava suo figlio al di là della propria vita. Suo figlio rappresentava anche la continuità, in qualche modo, diciamo così, la vita eterna, no? Perché a quell'epoca non avevano le idee chiarissime, neanche oggi più di tanto ce le abbiamo chiare, secondo me. Comunque, a quell'epoca sicuramente avevano le idee molto meno chiare, quindi avere un figlio era assicurarsi una successione, una continuità, un proseguimento del tempo. Signore, io me ne vado senza figli, è uno schiavo nato in casa mia, sarà erede, eccetera. Ora, se Dio gli avesse detto, dammi la tua vita, noi saremmo qua a dire, guardate la fedeltà di quest'uomo. Ha amato Dio a tal punto da dare la propria vita, ma Dio gli ha chiesto qualche cosa che andava al di là. Spezza le tue certezze, rinuncia ad avere una continuità. In altre parole, distruggi tutto quello per cui tu hai lavorato e vissuto fino ad oggi. Se avesse avuto 10 figli sarebbe stato doloroso lo stesso, ma avrebbe detto, me ne restano altri 9 che potranno proseguire il mio lavoro. No, il tuo unico, quello che tu ami. Non oso pensare che cosa ha provato quell'uomo nella sua, in quei 3 giorni mentre andava sul monte. E Gesù stava pregando. Dice che l'angoscia lo aveva colto perché era perfettamente uomo. Ha provato la fame, il freddo, la solitudine, l'abbandono. Gesù non ha avuto sconti. Non è che ha avuto una vita più facile perché era Dio. Tutta l'opposizione dell'universo è stata su di lui. Quindi pensate quale angoscia lui provava nella sua anima. Noi tante volte leggendo quei brani di scrittura che vengono comunemente chiamati la passione di Cristo, no? Non so voi, ma molte volte io ho pensato, ma com'è possibile che Gesù sia stato ridotto a questi estremi? Cioè ad avere paura della morte. Io trovo che ci sono persone che umanamente hanno avuto forse meno paura di Gesù, ma probabilmente il Signore attenuava le loro angosce, mentre nel caso di Gesù non è stata fatta nessuna concessione. E a un certo punto vi ricordate che lui chiama i suoi più fedeli discepoli, dice l'anima mia è nell'amarezza, pregate con me, e loro però si addormentano. Il Signore va e li trova e dice non siete stati capaci di vegliare con me un'ora. A Gesù è stata negata anche la consolazione di avere degli amici vicino nel momento della più grande distretta della sua vita. E quando è andato sulla croce ha gridato Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cioè voglio dire, non è rimasto niente nella vita di Gesù uomo, è stato azzerato completamente. Quando la parola di Dio ci dice che egli annichilì se stesso, svuotò letteralmente se stesso, che cosa ci sta dicendo? Che lui ha dovuto poggiare, stiamo parlando di Gesù uomo, ha dovuto poggiare tutta quanta la sua vita, rimetterla nelle mani del Padre. Comprendiamo questo. E quanti esempi potremmo portare nella scrittura? L'Apostolo Paolo scrive in Romani, no? Se non ricordo male, che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Signore. Ma non lo sta dicendo un teologo, uno che faceva il preside di una facoltà e studiava dalla mattina alla sera e aveva trovato nella scrittura che tutto coopera al bene. Lo sta dicendo qualcuno che ha sperimentato nella sua vita cose che pochi altri hanno sperimentato. Le angosce, le persecuzioni. Io credo che ciò che rattristava, per meglio dire, Paolo, non erano tanto le sofferenze fisiche che non piacciono a nessuno. Ma era proprio quel sentirsi rifiutato, addirittura da chiese che lui aveva fondato, o che Dio aveva fondato attraverso il suo ministero. Questi falsi apostoli che passavano dopo di lui, l'abbandono, discepoli suoi, collaboratori suoi, che chi per una ragione e chi per l'altra lo avevano lasciato. E che un uomo che ha sperimentato questo nella sua vita possa a un certo punto scrivere «Tutto coopera il bene per coloro che amano il Signore». Mi fa pensare che è veramente così. Allora, se noi vogliamo che la nostra casa sia fondata sulla roccia, se vogliamo resistere alle intemperie, alle tempeste, forse ci sono molte cose che ancora dobbiamo togliere nella nostra vita. Noi pensiamo che ne abbiamo tolte tante, ed è vero, ma chissà quante altre ce ne sono ancora. Noi ancora dobbiamo arrivare a vedere la roccia nuda, capite? Noi ci creiamo sempre delle certezze. Vogliamo il posto di lavoro fisso. Poi noi italiani in modo particolare, no? Adesso c'è un grande dibattito per la flessibilità del lavoro, sì, no, questo, quell'altro, no? Cose che credo tutti i giorni sentiamo e sulle quali anche noi insomma, facciamo qualche riflessione, se non altro perché siamo chi più chi meno tutti direttamente coinvolti. Ma la scrittura non ci dice cercate prima il regno di Dio e le altre cose saranno sopraggiunte. Ora io non sto dicendo che se il Dio ti provvede un lavoro a tempo indeterminato, un lavoro fisso, tu non devi prenderlo. Ma non è quella la sicurezza della tua vita. La sicurezza della tua vita è che se tu cerchi ogni giorno il regno di Dio, tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte. Molte volte nelle chiese si fa il contrario. Prima cerchiamo le altre cose e poi cerchiamo il regno di Dio. Ah, non posso venire in chiesa perché devo lavorare, non posso condividere il peso coi fratelli perché devo fare questa cosa, perché devo fare quell'altra cosa. Molte volte ci sono coppie che non hanno figli e si prega, tutta la chiesa prega, Signore manda dei figli, poi nascono i figli e quelli spariscono dalla chiesa perché sono troppo occupati con i figli. Ma guardate, io parlo di casi che conosco da noi, ma penso che questi ci siano dappertutto. Ci sono fratelli che pregano, Signore non ho un lavoro, provvedimi un lavoro, e dopodiché non li vedi più qualche volta la domenica. Ma su che cosa deve essere fondata la nostra vita? Sui figli? No, perché Dio che è Signore te li potrebbe anche chiedere, ad Abramo lo ha fatto. Certo questo ci creerebbe qualche problema legale, ma Dio è Dio. C'è una legge sua che va al di là di tutte le leggi degli uomini, no? Un lavoro? E quante persone erano sicure di avere un lavoro e si sono trovate dall'oggi al domani, come si dice, con una mano davanti e una mano di dietro? La salute? Facciamo progetti a lunga distanza e in un attimo la nostra salute se ne va. I figli? Noi li roviniamo i figli generalmente, perché li educhiamo a nostra immagine, a nostro uso, perché pensiamo che quando saremo vecchi si dovranno prendere cura di noi. Noi abbiamo un solo compito, fratelli miei, portare i figli ai piedi di Dio. Ci vengono dati in amministrazione, non ci vengono dati in possesso permanente. Su che cosa si fonderà la nostra vita? Oggi godiamo di libertà religiosa, ma in quanti paesi non c'è libertà religiosa? Non passeranno molti anni che cominceremo ad avere problemi di libertà religiosa anche noi. Quando le moschee cresceranno in questa nazione, so che molti non sono d'accordo con questo discorso, quando le moschee cresceranno in modo esponenziale in questa nazione, noi cominceremo ad avere problemi di libertà religiosa. Quella che oggi è l'accoglienza, quello che oggi è un valore fondamentale per la nostra concezione anche sociale, diventerà un'arma a doppio taglio. Io non so cosa si possa fare, ma questo è quello che accadrà. Chi avrebbe mai pensato, l'America è stata coinvolta, gli Stati Uniti, in quasi tutte le guerre che ci sono state da quando esistono come nazione, ma non le avevano mai subite in casa loro, tranne quando c'è stata la guerra di secessione. Chi avrebbe mai pensato che anche la loro nazione sarebbe stata violata? Io credo che questo abbia creato anche in loro, non so, io non sono stato negli Stati Uniti molti anni fa. Penso che questo abbia creato in loro un forte senso di insicurezza. E come viviamo noi in Europa oggi? Speriamo che non succeda niente, ma se domani venite a sapere che a Pordenone e ad Aviano c'è stato un attentato, non vi meravigliereste più di tanto. È vero o no? Dunque, su che cosa fondiamo noi la nostra certezza, le nostre sicurezze? Ditemi una cosa sulla quale noi possiamo fare affidamento sicuro. I soldi in banca, e tutti quelli che ce li hanno si lamentano perché le tasse gliele hanno mangiati, poi adesso vogliono mettere anche, prendere dei provvedimenti per cui tutti corrono dal notaio per trasferire i beni ai propri figli, fanno una grande sciocchezza, non vi spiego perché stiamo parlando di altro qua, ma comunque è una grande sciocchezza. Su che cosa si fonda la nostra sicurezza? Su Dio. Amen. Sul Signore. E questo non è un modo di dire, siccome siamo dei disperati, siccome non abbiamo niente su cui contare, allora ci attacchiamo al Signore, tanto speriamo che qualche cosa Lui faccia. Una volta vidi in una trasmissione televisiva, c'era un personaggio che non ho più visto poi, lui era un cattolico, però era una persona che esprimeva una forte fiducia nel Signore, no? E raccontava che lo prendevano in giro per questa sua fede nel Signore. Una volta lui era su un aereo e stava volando con alcuni che si definivano atei, che erano i suoi più feroci detrattori. Quando l'aereo cominciò a ballare e cominciarono a dire allacciate le cinture, eccetera, eccetera, tutti si volsero verso di lui e gli dissero, senti, perché non preghi? E lui li guardò e disse, ma voi non credete? Sì, ma non si sa mai, male non fa di sicuro, no? È così. Ma noi su che cosa siamo fondati noi? Voi conoscete, penso, tutti quanti la storia di quel bambino che mentre l'aereo ballava, dormiva profondamente. E mentre tutti erano nella paranoia, qualcuno chiamò sto bambino e gli disse: ma bambino, non hai paura? No, perché? Perché quello che guida è mio padre. E lui era sicuro che suo padre avrebbe portato l'aereo. È come quando il bambino gli dite salta, no? Chi non l'ho fatto con i figli? Lo mettete su un tavolino e gli dite salta, e il bambino immancabilmente salta. Perché si fida di te, perché è sicuro che tu lo prenderai. Ora Dio vuole creare questo rapporto con noi. Ma questo processo è doloroso per la nostra carne. Perché noi vorremmo servire Dio, sì, ma avere anche la certezza dello stipendio a fine mese. Noi vorremmo servire Dio, sì, però non vorremmo passare per la malattia. Ma quante persone si sono convertite negli ospedali? Perché qualche credente, che magari noi non andiamo tanto a evangelizzare, no? Allora Dio magari permette una malattia nella nostra vita, e lì si vede la differenza. Proprio le due case. Tu vedi, quando c'è un credente ricoverato che è credente sul serio, tu vedi che due persone hanno la stessa malattia, la stessa terapia, vivono la stessa situazione, però su un letto tu trovi pace e nell'altro letto trovi la disperazione. Le tempeste sono venute, i venti hanno soffiato. Tutta l'opposizione è stata contro quelle due case, però una rimane in piedi perché è fondata su Cristo e l'altra non rimane in piedi perché non è fondata su niente. Ora, se noi non permettiamo al Signore di togliere tutte le nostre false sicurezze, come potremo resistere nel giorno della prova? Dave Wilkerson usa un termine, no? Quando parla dei credenti di vecchia militanza, e li chiama i veterani, quelli che arrivano e che mostrano con la loro vita che Dio è buono, che Dio è fedele, perché da 50-60 anni sono là e chissà quante ne hanno viste. Per me, quando ero giovane, era un piacere dell'anima vedere questi vecchi fratelli, queste vecchie sorelle che avevano questo senso di austerità, come dire, mi mancano i termini stamattina, ti comunicavano un senso di sicurezza, quasi di soggezione, ma benevola. E ricordo che noi dicevamo: fratello, come siete convertito? E questi raccontavano, ricordo una sorella che una volta mi ha raccontato di un coro di angeli, no? E noi veramente invidiavamo in senso buono queste persone. Cioè scoprivamo attraverso la loro vita che c'erano state prove, che c'erano state difficoltà, che c'erano state vicissitudini, ma che loro erano ancora là, e se erano là era per un motivo solo, perché Dio continuava a sostenerli. Amen. E questo è quello che Dio vuole fare con ogni credente. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragonerò a un uomo avveduto. E sapete cosa dice prima in questo testo? Io mi ero preparato tanti versetti stamattina, ma non è importante. Li faccio più per vincere le insicurezze di quando devo predicare che per altro. Sapete cosa dice prima in questo testo se andate a leggere? Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Perché c'è una porta larga e c'è una via spaziosa che però mena alla perdizione. Non so se avete avuto questa notizia. Anni fa, proprio David Wilkerson stava predicando, credo, a Catania. Me l'ha raccontato un fratello che era presente. E c'erano circa 6.000 persone. C'era il gruppo musicale che guidava l'adorazione, come si fa ormai a standard nelle nostre riunioni. Un bellissimo spirito di adorazione, la gente che piangeva, che alzava le mani, alcuni ballavano, la gente che girava per la sala. Insomma, c'era un clima di grande libertà, forse anche troppa libertà, no? E sembrava che tutto questo popolo fosse nella gioia, nella pace, nell'allegrezza. Fratello David Wilkerson cominciò a predicare e disse: quanti in questa sala non sono sicuri che se stanotte dovessero morire si risveglieranno in paradiso? Sapete cosa accadde? Che più di metà sala andò avanti. Prima ballavano, si rallegravano, grazie alla musica, alle parole di incitamento, di incoraggiamento che venivano dette, ma la realtà era che metà di quel popolo non era nemmeno sicuro della salvezza. Io non voglio fare questa domanda stamattina, però voglio dirvi: se Dio permette delle prove e delle difficoltà nella vostra vita, tutti gli uomini di Dio ci sono passati, tutte le donne di Dio. Pietro scrive: non vi meravigliate, non vi meravigliate. Le stesse tribolazioni che portate voi, che subite voi, le subisce tutta la vostra fratellanza. Qui Gesù non ha detto che la casa edificata sulla roccia non si troverà a fronteggiare la pioggia o le tempeste. Ha detto: no, tutte e due le fronteggeranno. Il problema è che se tu sei edificato su Gesù Cristo, nessuno ti potrà smuovere, perché nessuno ti può rapire dalla sua mano, lui lo ha detto. Nessuno le rapirà dalla mia mano. La Chiesa non potrà essere vinta dalle porte dell'Ades, perché Dio stesso è quello che la sostiene. Guardate, in ogni tempo ci sono stati momenti di crisi, di grande difficoltà. Sembrava che la speranza fosse perduta. C'era un profeta che piangeva davanti a Dio: fammi morire, sono rimasto io solo. Sono rimasto io solo, fammi morire. A un certo punto Dio gli ha detto: ma smettila. 7.000 me ne sono conservato, che non si sono mai piegati davanti a Baal, che non lo hanno baciato. A quei tempi c'era un uomo che si chiamava Abdia, che se non sbaglio vuol dire servo, che era un maggiordomo del re Acab, una delle figure più tristi che siano apparse nella storia di Israele. E quest'uomo serviva a Dio in tempo di siccità e di carestia, non si sa come, sostentava con pane e acqua un centinaio di profeti nascosti in due spelonche. Su Abdia non sono stati scritti libri, c'è solo un brevissimo cenno. Ma io sono sicuro, e lo posso dire veramente con la sicurezza nel mio spirito, che in ogni generazione Dio ha avuto i suoi. Però sono persone che non si sono fermate davanti alle difficoltà. Anzi, come disse qualcuno, se un cristiano è un cristiano, trasformerà ogni difficoltà in un trampolino di lancio. Non mi ricordo chi l'abbia scritta, questa cosa qua. So che quando molti anni fa lavoravamo in una emittente evangelica giù a Messina, mia moglie e io, questa frase era scritta sulla console, no? Quindi tutte le volte che io mi sedevo vedevo questa cosa qua e mi è rimasta dentro. Non mi ricordo, Stad può essere, non mi ricordo chi sia. Comunque ha detto una grossa verità. Le tempeste verranno, le prove verranno. Fratelli, sorelle, è tutto calcolato, è tutto prestabilito. È tutto chiaro davanti alla presenza di Dio. Le cose sorprendono noi, ma non sorprendono Lui. Molte volte noi veniamo meno nella nostra vita, nella nostra testimonianza, nelle nostre decisioni, e restiamo frustrati, sgomentati, no? Con questo senso di colpa che ci schiaccia. È giusto che sia così. Ma Dio non è sorpreso. Quando ci dava il dono dello Spirito Santo, quando abbiamo cominciato a parlare in lingue, quando ci ha chiamato a svolgere un ministero nella Chiesa, ci ha dato un dono particolare. Lui sapeva anche che poi noi saremmo venuti meno in molte circostanze della nostra vita. Era tutto previsto, era tutto calcolato, era tutto sotto il controllo di Dio. Ma l'invito che ci viene dalla parola è uno soltanto: metti in pratica la parola, fidati, fidati. Se sto togliendo qualche cosa nella tua vita, se stai attraversando un momento difficile, è solo perché io voglio che tu sia attaccato a me più saldamente. Perché quelle che attraversi oggi non sono prove, le prove verranno dopo. E dopo, se tu sei attaccato saldamente a me, tu resterai in piedi. E non resterai in piedi per te stesso. Resterai in piedi per poter essere un punto di riferimento per gli altri. Perché alla fine i cristiani sono dei prototipi, sapete? Dio fa sperimentazione su di noi. Perché quando le persone guardano e vedono la differenza... E non è più questione di dottrine, e non è più questione, ma tu vai in quella chiesa e che differenza c'è? E come mai voi non pregate la Madonna e perché non ubbidite al Papa? Perché loro ubbidiscono al Papa, infatti, si vede, no? Sono fatti concreti. Una casa sta in piedi, l'altra casa crolla. Come mai? Il vento aveva la stessa intensità, la pioggia aveva la stessa forza, il fiume aveva la stessa energia, però una è rimasta in piedi e l'altra no, perché Dio aveva previsto tutto questo. Dio ci benedica.